spiegare il Salmo 112-111 come preghiera d'inizio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono e misericordioso è questo.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. Sua potenza si innalza nella gloria.
L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi fallisce.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato questo salmo che è l'elogio del giusto. E giusto è colui che fa la volontà di Dio. E l'abbiamo pregato perché siamo alla conclusione del discorso della montagna, dove ci è rivelata la volontà di Dio. E chi fa le parole di Gesù è colui che ha la giustizia superiore. Ma prima di entrare nel finale del discorso della montagna, vediamo come al solito una regola di discernimento spirituale. Sono regole, dicevamo, che servono per conoscere se è bene o male quel che si fa. E per conoscerlo possibilmente non solo dopo quando è fatto, ma anche prima nella sua radice, in modo che posso decidere prima se dare seguito o no all'impulso interiore che mi porta a quell'azione. E la volta scorsa abbiamo visto perché facciamo il male. Ecco, il male è un fallimento nell'azione, un'azione che ti aspettavi un risultato positivo di crescita nella libertà e nell'amore, e invece ti trovi col risultato negativo che sei più schiavo e più egoista, più nella morte. Ecco, com'è che avviene il male? Come agisce il nemico mentre noi facciamo il male? Ecco, il nemico agisce facendoci apparire bene il male. Il male lo facciamo sempre perché ci sembra bene. Poi ci si accorge che è male perché? Perché dopo averlo fatto vedi che non mantiene la promessa, quindi è lo stimolo di un piacere apparente. Ecco, e mentre facciamo il male, giustamente Dio ci dà il rimorso della coscienza, cioè non siamo fatti per quel fallimento. E oggi vediamo una regola più sottile. Quando facciamo il bene? Le tentazioni vere cominciano quando si fa il bene. Cosa fa il nemico quando noi facciamo il bene? Ce lo fa apparire male, in mille modi. Ecco, i modi principali sono il rimorso, la tristezza, gli impedimenti e i turbamenti da false ragioni. E li spiego. Il primo modo nel quale il bene ci appare male o non bene per noi è il rimorso. Tu guardi indietro il tuo passato e dici: io non posso fare questa cosa buona, non è per me, io sono cattiva. È il primo impedimento al bene, guardare il proprio passato negativo. è come guardare la medusa, resti di pietra e ti blocchi nella paura. Quindi quando volete fare una cosa buona e vi sentite impediti dalla vostra storia passata, ridete sulla storia passata e nelle mani di Dio e abbiate fiducia nella cosa buona. L'altro aspetto col quale il nemico ci ostacola è la tristezza, la mancanza di gioia. Forse è sbagliata questa cosa, devo superare difficoltà, mi sento debole, mi sento fragile. La tristezza non viene mai da Dio se si fa il bene, anche per le cose buone. La tristezza è il principio del male, è quando si è tristi che si fa il male, mica quando si è contenti. E poi ci sono impedimenti anche oggettivi, si vede che tutto va nella direzione contraria al bene, quindi si concepisce la sfiducia. E poi molti turbamenti con molti ragioni, fai dei calcoli, dici che non ce la fai, dici che è sbagliato, mille sufismi. Ecco, quando tu decidi una cosa buona, senti un'ispirazione buona e senti tutti questi sentimenti negativi, per sé tutti questi sentimenti negativi non vengono da Dio. Vogliono impedirti di andare avanti. E tutto ciò che ti impedisce di andare avanti nella libertà e nell'amore è sbagliato. Quindi cosa devo fare? Riconosco che è male, questo sentimento mi porta al male, mi dissocio da questo sentimento e possibilmente vedremo nutri il sentimento opposto. E guardate che è tipica proprio, quando ti metti a fare il bene, il primo sentimento è io non ce la faccio. Secondo, pensandoci bene, non è neanche per me. Terzo, forse non è neanche bene. Comunque sono triste e basta. E quando anche lo facessi fare una cosa triste, in un certo modo, non rende molto, la si fa male. E normalmente si fa il bene male e il gran male lo si fa col bene proprio fatto male. Il Signore cosa fa in questa situazione quando cerchiamo il bene? Ci dà tutti quei sentimenti che ci aiutano ad andare avanti. Quindi invece di paura ci dà coraggio, invece di tristezza ci dà gioia e forza, invece di sfiducia, di desolazione, di turbamento ci dà consolazione, invece di false ragioni che disturbano tutte le nostre azioni ci dà ispirazioni positive. Dio agisce sempre per ispirazioni positive, con pace. Per cui quando avverti dei sentimenti che ti ispirano cose positive, con pace, con consolazione, con gioia, che ti danno coraggio, bene, ringrazia, queste cose sono da Dio, coltivale. Non è detto che poi devi farle, quello è da valutare meglio. Però questi sentimenti certamente che ti aiutano ad andare avanti nel bene vengono da Dio, quindi coltivali. Ecco, pensavo due modelli li abbiamo interessanti di discernimento. Se prendete Isaia 42 e 43, ci sono dei guerriglieri, Giovanni di Careca, che avevano ucciso Godolia, l'occupante straniero, e poi fuggono in Egitto, perché l'altro era Assiro, chiedendo protezione all'Egitto. Però fuggendo, per la gran paura che avevano dell'imperatore d'Assiria, si fermano vicino a Gerusalemme da Geremia per chiedergli consiglio, perché questo è uomo di Dio, ci dirà quel che dobbiamo fare. E allora Geremia dice loro: non abbiate paura, tornate a casa vostra, tutto andrà bene. Ma siccome loro avevano paura, gli dicono: tu stai dicendo una menzogna, sei alleato dei nemici. Fuggirono in Egitto, e per la prima volta l'Egitto si alleò con la Siria e furono uccisi. È l'esempio proprio del cattivo discernimento dettato dalla paura. Un esempio di buon discernimento l'avete in Matteo al capitolo 13 versetto 44, quando uno che lavora e fa fatica trova un tesoro pieno di gioia e decide. Cioè è la scoperta di qualcosa di nuovo, di bello, di valido, che ti dà ispirazione, gioia e forza per decidere. Sono i sentimenti buoni della decisione per il regno. Ora passiamo alla conclusione del discorso della montagna.
Mi sento di suggerire, mi è capitato sott'occhio adesso da un libro sapienziale, capitolo secondo del Siracide dice così, ecco: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. Abbi un cuore retto, sii costante, non ti smarrire. Sii unito a Lui senza separartene. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini buoni, ben accetti, nel crogiolo del dolore. Bene, dicevamo, capitolo settimo di Matteo, 21-29, poniamo termine al capitolo settimo. Leggo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù compì questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
Siamo nel finale del discorso, le ultime battute. Ecco, e per capire il senso, il centro di questo finale, che è tutto sul fare, le parole ascoltate, tenete presente che Matteo si rivolge a una comunità molto interessante, perché ascolta la parola, lo dice chiaramente, chi ascolta. È gente che ascolta, fa anche la lezione il lunedì e forse anche un'altra volta la settimana. Prega, Signore, Signore. Fa profezie giuste, fa miracoli, fa esorcismi nel nome del Signore, e il Signore gli dice: non vi conosco. È interessante. Cioè, cosa vuoi di più che ascoltare la parola, pregare, dir profezie, far miracoli, esorcismi nel nome di Gesù? Ma cosa vuole?
E vuole che tu venga lunedì e poi incominci il martedì a vivere quello che hai sentito, anzi già lunedì sera.
C'è, sotto c'è una cosa interessante: noi possiamo vivere in modo idolatrico tutte le opere buone, anche la fede. Io posso avere la fede da spostare le montagne, ma posso non avere l'amore. Posso compiere prodigi, anche dare la vita ai poveri, e non avere l'amore. Quell'amore che si esprime poi nel fare la volontà, la parola di Dio. Quindi il centro di questo discorso è l'amore, che è lo Spirito Santo, e l'amore si esprime nel fare la volontà di Dio. E la volontà di Dio cos'è? È l'amore del Padre e dei fratelli, nei miracoli, negli esorcismi, nelle profezie, nella fede paradossalmente da sola, nella preghiera da sola. È proprio quell'amore che ti porta a fare la volontà di Dio, che è appunto quel sentimento profondo di amore verso il Padre e dei fratelli, che diventa poi vita concreta e quotidiana. Ed è interessante perché noi diremmo, fossimo a livello della comunità di Matteo saremmo già soddisfatti. E invece anche tutte le cose religiose più sublimi non contano nulla rispetto a quanto si dice al capitolo 7, al versetto 12, fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te. Questa è tutta la legge e i profeti. Se non fai questo, puoi fare anche tutti i miracoli del mondo nel nome di Gesù. Puoi pregare, aver fede da spostare montagne, anche se è meglio che restino dove sono. Ecco, non ti conosce. E il brano si articola in due metafore. Una è del giudizio, visto da parte del Signore, che ci conosce, ci riconosce o non ci riconosce, a seconda che facciamo o no la sua parola. E la seconda è ancora una metafora del giudizio espresso nell'immagine della casa, però visto non dalla parte del Signore ma da parte nostra e della nostra vita quotidiana. La nostra vita quotidiana è in costruire la casa. Una casa che resterà stabile e diventerà la nostra dimora con Dio anche nel giorno del giudizio se avremo fatto la sua parola, che invece crollerà come fondata sulla sabbia se non facciamo la sua parola. Come vedete, il centro allora di tutto questo finale è il fare la parola, che si concreta poi nella giustizia superiore, che è la giustizia del figlio e l'amore dei fratelli.
E in qualche modo hai risposto adesso a una domanda che mi si formulava dentro, cioè hai detto fare la parola, perché il tema sembra un po' delicato, cioè voglio dire che come si parla di fare ci sono dei rischi, delle trappole, cioè può essere che il fare, che intendiamo noi anche a seguito della lettura del Vangelo, sia un fare incontenibile che deriva da esuberanza di forze, che deriva dall'educazione milanese, che so io, ecco. Oppure, ecco, può essere anche che in modo più sottile il fare diventi un modo per cui mi guadagno la vita eterna, trovo, direbbe Paolo, una mia giustificazione, una mia realizzazione. Invece qui è il fare la parola, realizzare la parola. Per Matteo diventa manifestativo del credere. Se credo davvero, fruttifica in me quello che è poi detto da Paolo, il frutto dello Spirito, Galati 5, 22. Ma leggiamo il primo.
Sì, ancora in modo molto sintetico, il fare la parola di Gesù che è il figlio significa il diventare figli. È per questo che è la salvezza. Facciamo anche tutte le altre parole migliori del mondo, non la sua parola, non siamo figli.
Versetto 21 dunque. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Signore, Signore è l'acclamazione liturgica di fede e di preghiera. E Gesù è il Signore, è il centro della fede cristiana. Signore è proprio il Kyrios, Dio. Gesù è il mio Dio, il mio Signore. Ecco, la prima cosa è da dire, è davvero Gesù il mio Signore? O quanti signori ho nella mia vita? Il Signore è il principio e il fine di tutto. È Gesù il principio e il fine del mio vivere? O semplicemente dico Signore, Signore? Ma allora è un prenderlo in giro. Cioè che lui sia il Signore vuol dire che davvero è il Signore, è il principio e il fine della mia vita.
Il Salmo diceva temere il Signore, cioè prendere sul serio il Signore, non è temere, nel senso di aver paura del Signore, ma sentirne il peso specifico, prenderlo sul serio, non seriosamente, ma sentire che è Signore come del creato, così della storia, della nostra vita.
Ecco, e non basta dire Signore, Signore per entrare nel regno dei cieli, non basta la fede. Anche i demoni credono ma tremano, dice Giacomo. Ciò che fa entrare è l'amore per il Signore, e l'amore fa porre lui al principio e fine della propria esistenza concreta. Quindi per entrare nel regno dei cieli non basta né la fede né la preghiera corretta. Bisogna fare la volontà del Padre che è nei cieli. Lo diciamo nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà. E la volontà del Padre è l'amore dei fratelli. E l'amore si esprime attraverso il cuore che ama e le mani che operano secondo il cuore. Quindi è un fare sempre l'amore. L'amore si esprime nel fare. È un sentimento che poi detta la tua vita concreta e si esprime nella mano, nel fare.
Sinteticamente, fare la volontà di Dio è amore. L'amore non è a parole, ma coi fatti, prima Giovanni 3,18.
Perché si può prendere davvero anche l'amore come paravento l'amore di Dio. Dio è tanto buono e tanto amoroso, allora faccio quel che mi pare e piace. Questo è prendere in giro l'amore. E usarlo come paravento alla propria iniquità. E non prendere sul serio che Dio è amore. L'amore va amato. E l'amore si esprime proprio in profondità, il cuore lo sente e poi regola la vita il cuore. Cioè la vita davvero esprime quest'amore nella concretezza dei gesti, delle azioni. E questo è il far la volontà del Padre.
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome?
Ecco, interessante, e questo Signore, in quel giorno, il giorno del giudizio, ecco, noi abbiamo profetato nel tuo nome, cacciato demoni nel tuo nome, compiuto miracoli nel tuo nome. Quindi possiamo aver fede, pregare, far profezie, cacciare demoni e compiere miracoli nel suo nome e non entrare nel regno. E circa, per esempio, il fare esorcismi nel suo nome, e se ricordate Atti 19 e 15 seguenti, ad Efeso c'erano degli esorcisti giudei, e che vedeva che Paolo era molto efficace, allora dicevano, hanno pregato nel nome di Gesù, che Paolo conosce, scacciarono i demoni, e i demoni uscirono dall'indemoniato e andarono addosso a loro dicendo: conosciamo Gesù, conosciamo Paolo, ma tu chi sei? Cioè si può agire nel nome di Gesù senza essere di Gesù, senza essere suoi fratelli. E lo spiega bene Paolo nel capitolo 13 della lettera ai Corinzi, quando nella comunità che litigava qual era il carisma principale, ognuno vantava i propri, Paolo dice: c'è un carisma, tutti cercate di averlo perché è indispensabile, è l'amore, e puoi avere tutti gli altri senza amore, e se non hai l'amore tutto è nulla. E l'amore invece fa esistere ogni carisma per quello che è, ma l'amore stesso è il carisma supremo che non finirà mai, perché Dio è amore. E saremo, appunto, la validità della nostra vita è tutta sull'amore del prossimo.
Io però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi operatori di iniquità.
Ecco, Gesù il Figlio non riconosce noi se non viviamo da fratelli. Siamo operatori di iniquità, e iniquità vuol dire in greco anomia, cioè siete contro la legge, perché la legge suprema è l'amore del fratello. Se non fate questo, non avete questo amore e non lo vivete in concreto, allontanatevi da me. E risponde a Matteo 25, a giudizio finale: no, ogni volta che l'avete fatto uno di questi ultimi l'avete fatto a me. Se non l'avete fatto, lontane da me, maledetti. Quindi, come vedete, in quel giorno cos'è che vale della nostra vita? L'amore del fratello, che è il far la volontà del Padre. Tutto il resto vale se serve a questo, se no non vale, o addirittura ci può condannare, perché può essere usato anche contro questo. Difatti a Corinto ci si divideva per i carismi, si litigava chi era più bravo, come facciamo normalmente. cioè si usano i doni di Dio per prevalere sull'altro.
Passiamo alla seconda metafora, seconda immagine, quella della casa. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Anche qui c'è l'ascoltare, c'è il fare, mettere in pratica e fare, e ci sono queste mie parole, le parole del discorso sul monte, che sono, se volete, una sola parola, ama il fratello, però questa parola si articola in tutta la vita, in tutti i discorsi della vita, e sono tante parole, va dal perdono del nemico, la riconciliazione col fratello, all'offrire l'altra guancia, eccetera. Sono tre capitoli. Come la vita, in fondo, ci sono tanti avvenimenti, in ogni avvenimento deve esprimersi e articolarsi la parola dell'amore. Ecco, e sono da fare queste parole giorno dopo giorno, e chi le fa è saggio. Ecco, è l'attributo di Dio, la sapienza, è la sapienza del figlio che fa la parola del padre.
Qualificato saggio, qualificato, per esempio in Giovanni, qualificato beato. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica, Giovanni 13, 17.
Chi costruisce su queste parole costruisce la sua casa sulla roccia. Vedete, la nostra vita è un costruire la casa. La casa che cos'è? Non è come la tana per l'animale. La casa per l'uomo è il luogo dove vivi la famiglia, l'intimità, le relazioni, l'amore, dove vivi la vita umana, fraterna e filiale. Dove vivi la tua immagine di Dio, la casa. Se fai questa parola la costruisci sulla roccia, cioè su Dio. Perché Dio è amore, Dio è questa parola.
Piace questa interpretazione della casa come il tessuto delle relazioni. Il tessuto delle relazioni per cui... è quella relazione col creato, se vuoi, ma soprattutto la relazione con gli altri. E per cui dai credito all'altro, dai ospitalità all'altro. Ecco, la casa significa questo.
E pensavo appunto com'è difficile essere buoni in casa. In genere sei buoni con gli estranei. Se vive le relazioni più strette in termini positivi, è in quelle più strette che esce il negativo, che ci si permette che esca. Ed è proprio lì che va superato, è giusto.
Venticinque. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.
Ecco, qui attraverso l'acqua e il vento che si abbatte si presentano le difficoltà della vita. Ecco, l'acqua violenta che travolge, il vento che scuote, ecco, nulla può far crollare ciò che è fondato sull'amore, perché più forte degli inferi è l'amore, perché Dio è amore. Quindi se l'hai fondata sulla parola di Dio, che è amore, e concretamente ami il fratello vivendo l'amore di Dio, allora la tua casa non cade neanche davanti alla morte, cioè costruisci già ora la vita eterna giorno dopo giorno. Difatti il senso della nostra esistenza è costruirci la dimora eterna attraverso la parola del Signore, che è la roccia stabile, che è poi l'amore dei fratelli.
Potremmo pensare che quel tessuto di relazioni di cui si diceva, ecco, qui è messo alla prova dalle difficoltà della vita, dal logorio stesso della vita, dai contrattempi, dalle delusioni, dalle ingiustizie, dalle prove, ecco, che scuotono, sfrondano, forse anche tendono a minare queste relazioni. Se è fondata sulla roccia questa casa, se queste relazioni sono fondate sulla parola di Dio, resistono. Allora la casa, direi, è a prova di bomba.
È interessante, no? E resistono tutte le relazioni non solo se hai ascoltato queste parole, se le hai costruite sulla roccia, sulla parola di Dio, ma costruire sulla parola di Dio cosa vuol dire? Fare nelle tue relazioni concretamente la parola, cioè amare in concreto nelle tue relazioni. Se tu nelle tue relazioni concrete non ami, quelle relazioni crollano tutte. E questo dura tutta la vita. Perché proprio il centro del messaggio non è l'ascoltare, ma è il fare questa parola. E allora facendo questa parola costruisci questa casa che resiste.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Vedete, c'è tutto un contrappunto, e fare e non fare, stoltezza, sapienza, roccia e sabbia, e poi ci sarà la differenza resistere o rovina. Ora, il problema non è non ascoltare le parole, ma il non farle. Il problema della fede cristiana non è l'ortodossia, anche quella, ma si può dare per scontata che ci sia, quando c'è, è l'ortoprassi. È il fare ciò che ascolti. È sul fare la volontà di Dio che siamo misurati, cioè sull'amore concreto, insomma, ecco. Se tu ascolti e non fai e non ami, sei stolto, perché fai il contrario di quello che hai capito. Questo si chiama stoltezza. E in realtà costruisci non sulla roccia, cioè non sulla parola, non su Dio, ma sulla sabbia. La sabbia è frammenti di roccia, e nella nostra vita normalmente è costruita su tutti i nostri vari impulsi, i nostri vari istinti, le nostre varie parole interiori, è frammentata ed è costruita proprio sui nostri interessi frammentari, non sull'amore. Tutto ciò che è costruito così cade già in questa vita, non resiste.
Sì, è frammentata, sì, dispersa, confezione spray, nebulosa, nebulizzata, perché è dominata, forse direbbe ancora Matteo, finale del capitolo sesto, dominata dall'affanno che ti fa correre dietro a molte cose, e quindi appunto è frammentato, disperso, lacerato in tanti interessi, nell'affanno, nella dispersione. Ma viene in mente, l'ho trovato così guardando una preghiera, dice, è una preghiera di una messa, 6 ottobre, donaci di conservare nella dispersione della vita quotidiana una continua unione con te, è qualcosa che unifichi, qualcosa che contro la dispersione tenga saldi, ecco, tenga compatti. Proseguo. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande.
Ecco. E come vedete le difficoltà sono uguali per tutti, sia per chi fa sia per chi non fa la parola. La pioggia cade, i fiumi straripano, i venti soffiano, cadono sulla casa. Ecco. Però se tu fai la parola, cioè ami il fratello, allora la tua vita costruisce una casa, la casa di Dio in mezzo agli uomini, perché Dio è amore, e questa resiste in eterno. Neanche la morte la toglie, anzi la morte è il punto di realizzazione definitivo. Se invece non hai costruito così, invece della casa hai una grande rovina, cioè hai buttato via la tua vita. Ecco, ed è molto bello che il discorso della montagna comincia con la parola beato, come il primo salmo, e termina con rovina. E la beatitudine è il costruirsi la casa, è in fondo il vivere da figlio e da fratello, la rovina è il non vivere da figlio e da fratello. E il rendersi la vita impossibile. È l'infelicità che ci si costruisce giorno dopo giorno. Oppure la felicità che ci si costruisce un giorno dopo l'altro con pazienza. Ecco, ed è anche bello vedere che tutto è lasciato alle nostre mani. Noi siamo propensi a non assumerci le nostre responsabilità dicendo ma Dio a me non fa la grazia, beato te che te la fa, diciamo sempre. No, Dio fa a tutti i suoi figli la stessa grazia di essere figli e fratelli, sta a noi di volerlo, di accettarlo. Poi uno lo farà in un modo o in un altro, uno riuscirà, sembra tanto, l'altro riuscirà, sembra poco, non importa quel che sembra a noi. Certamente Dio ha fatto nessuno perché sia fallito, perché non sappia amare. Forse avrà più difficoltà e quel poco che riuscirà avrà infinitamente più valore di un altro che ha meno difficoltà. Questo lo lasciamo vedere a Dio. Però certamente ci ha destinati tutti, ci ha fatti tutti a sua immagine e somiglianza, e la nostra sostanza profonda è davvero immagine di Dio ed è fatta per amare ed è fatta per la felicità. E questa sta a noi anche a realizzarla nella storia, in modo da viverla. Era quel che dicevamo l'altra volta, il Signore vuole non che siamo salvati alla fine, se no appunto ci poteva creare già morti, salvati. Invece vuole che viviamo la salvezza, viviamo bene adesso, che siamo felici, che costruiamo non l'infelicità e la rovina. Cioè ci vuole simile a sé costruttori liberi della vita e della nostra felicità.
Mi colpiva un po' il fatto che dicevi poco fa, il discorso della montagna comincia con beati, finisce con rovina, voglio sperare che non finisca così, assolutamente. Ecco, il discorso nella sua stesura materiale. Io credo che si possa accogliere il dono che viene prospettato in questa pagina di Vangelo e si possa vivere, sempre grazie del Signore anche questa, si possa vivere nell'impegno che ne consegue. Allora, mi piace riportare la frase di Isaia 30:15, dice così: nella conversione, nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Voi non avete voluto, anzi avete detto, noi fuggiremo su cavalli, ebbene fuggite. Cavalcheremo su destrieri veloci, ebbene più veloci saranno i vostri inseguitori. Anche qui il finale non è molto allegro, no. Davvero, nella conversione, nella calma, si può allora accogliere il dono e viverlo, quel dono che è la volontà di Dio, che è il suo amore, che a noi viene comunicato e noi partecipiamo agli altri. Conclusione del discorso di Gesù, versetti 28-29. Quando Gesù compì questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
Ecco, dopo ogni discorso si termina dicendo quando Gesù ebbe finito questi discorsi, dice la traduzione. In greco c'è quando Gesù compì queste parole. C'è una leggera differenza. Non sono parole che ha finito di dire. Queste parole lui le compie. E difatti vedremo subito dopo il discorso seguono le azioni in cui compie queste parole. Si mostra che le compie. Quindi queste parole di Gesù sono già compiute in lui. Lui è perfetto come il Padre. Si è fatto fratello di tutti. E ci offre a tutti di essere figli. Per cui il discorso sulla montagna non è una legge che ci obbliga a fare delle cose, è il dono, è un compimento, è il dono di poter vivere da fratelli, è il dono dello spirito del figlio. Da qui lo stupore, perché il suo insegnamento non è semplicemente come quello degli scribi, come facciamo noi che insegniamo nella migliore delle ipotesi quel che dice il testo, è una parola con autorità. Cioè, l'autorità è l'attributo di Dio, ha il potere stesso di Dio.
Sì, più che l'autorevolezza. Il fatto è che, appunto, compie queste parole, praticamente lui nella sua vita è già la comunicazione, che poi si traduce in parole, le parole sono susseguenti alla sua vita. La comunicazione della sua vita si traduce anche in parole, ma è previo, ecco.
Ecco, adesso invece di spiegare questo termine autorità, dichiariamo semplicemente cosa vuol dire. Che queste parole hanno lo spirito e vi comunicano quello che dicono, se voi volete. Connessa alla parola del Signore c'è sempre la potenza dello spirito che muove il tuo cuore a compierla, perché il Signore l'ha già compiuta, l'ha già realizzata e ha già dato il suo spirito, e questa parola ci racconta ciò che Lui già ci ha dato. Sta a noi accogliere questa parola come parola del Signore, come dono dello spirito, come l'apertura che Dio dà a me oggi di poter vivere da figlio e da fratello. E questa è l'autorità della parola. La parola che mi fa crescere e fa crescere in me quello che dice. Quindi non è semplicemente una parola che mi dà delle conoscenze. È una parola che mi offre un dono. Come se uno ti fa un assegno, uno molto ricco, di 1 miliardo, non è semplicemente 9 zeri scritti dopo 1. È qualcos'altro di cui puoi vivere. Così questa parola non è semplicemente dei segni che hanno un significato, è una realtà. È Gesù che l'ha già compiuta e si dona a te. Ed è in questo modo che va letta la parola, ecco. E come testi potete leggere il Salmo primo, che presenta appunto la via di chi ascolta la parola e la fa e di chi non la fa, così Deuteronomio 30, e poi i primi 5 capitoli della Sapienza, che presenta la via del giusto e la via dell'empio. Vi consiglio anche di leggere 1 Corinzi 13, dove Paolo dice: avessi il dono delle profezie, parlassi le lingue degli uomini, dessi anche la mia vita per i poveri, facessi miracoli, avessi fede, se non ho l'amore sono nulla. E l'amore è proprio il fare, l'amare i fratelli.
Si può allora magari aggiungere anche Giovanni capitolo 13 allora? Bene, facciamo un momento di sospensione, di pausa, per riflettere meglio, per ricordare, cogliere nuovamente e fissare ciò che ci ha colpito. allora riusciamo a comunicare quello che abbiamo inteso, sentito. Più che domande, magari di chiarimento, non è difficile per sé il brano, dire quello che positivamente hai colto. Coraggio. Pare di aver intravisto un'intenzione di...
Quando proprio non sappiamo che pesci pigliare parlo io. Beh, no, io non ho una cosa importante da dire, però è un pensiero che mi è passato per la mente mentre Silvano parlava, perché credo che tutti si siano chiesti, ma come faccio quando esco di qua a cominciare a comportarmi diversamente? È troppo complicato, da che parte la prendo? E mi è venuta in mente una cosa banalissima che mi diceva mia nonna, che secondo me invece è una cosa molto profonda, molto semplice. Lei mi salutava e mi diceva sì, buona. E che poi alla fine, perché se uno si addentra, forse, almeno io, che abito a Milano, che faccio la buona, tanto tutti fanno i furbi, tempo mezza giornata e sarò distrutta. Sarò buona ma distrutta. E allora forse è una di quelle occasioni in cui è quasi meglio non prospettarsi, almeno io mi sono data questa risposta, quasi meglio non prospettarsi tra mezz'ora, fra un'ora, domani, nella mia vita lavorativa o con quelli che abitano nel mio palazzo, che cosa mi succederà quando comincerò a comportarmi diversamente. Ma il vecchio sì buona della nonna, non lo so, a me ha fatto smettere di far domande per la scorsa mezz'ora, e penso che possa aiutare anche qualcun altro.
E credo ci sono in Matteo i versetti panoramici, come per esempio 5,48, siate perfetti come il Padre, oppure 7,12, fate agli altri quello che volete che gli altri facciano a voi. E così anche le parole della nonna sì buona possono appartenere a questi versetti panoramici, cioè
qui il versetto panoramico della nonna di Letizia è ancora più sintetico di quello di Matteo, sì buona.
Cioè, in fondo cosa ci dà il Signore? Quello spirito da vivere bene quello che stai vivendo in quel momento. E per dirlo con una parola difficile, è quello che viene fuori nel Nuovo Testamento, si chiama eulabeia, cioè prendila bene, la realtà è quella che è, prendila bene. Se la prendi male, ti fai male e fai male, prendila bene. Come dono di Dio, Dio è presente in qualunque realtà. Il vero problema della vita è il prenderla com'è.
Eulabia,
e Gesù stesso fu esaudito per la sua eulabia, per averla presa bene. Che è la virtù più grande, cioè non te la prendi più, non resisti alla realtà, e tutte le nostre energie sono per resistere alla realtà, prendila. Lì è il tesoro in qualunque realtà, compresa la morte, è il tesoro ultimo. Per esempio, anche le umiliazioni sono il grande tesoro che mi rendono umile, meno scemo. Sì, prendila bene. È il Laudato Si, mi Signore di San Francesco.
Quello che mi ha colpito questa sera particolarmente è questa potenza dello spirito che muove il cuore quando io mi accosto alla parola. E allora per me è stato un invito, è un invito a leggere e a martellare la parola con maggiore fede. cioè proprio credendo che pur nella mia debolezza, ecco, no, è proprio nella mia debolezza la potenza dello Spirito agisce e quindi ce la farò, ecco, grazie a Lui.
E la regola di discernimento che abbiamo dato è appunto questo: quando si sente la parola del Signore si scatena in noi una duplice voce. Una, io non ce la faccio, ma è chiaro, mica devo farcela. L'altro, Dio mi dona di fare questo. Ah beh, allora è un'altra cosa. No. Se dico io non ce la faccio, rinuncio al dono di Dio. E c'ho l'orgoglio, la presunzione di farcela. Mi illudo e mi deludo. Se invece dico a me che non ce la faccio, fa il dono di vivere questo suo spirito qui e ora, allora comincio a viverlo.
Ma a me mi è venuto in mente il fatto quanto ha detto di vivere la parola, no? E fare la parola. Penso che fare la parola sia, insomma, la scelta di Cristo che riempie la propria vita, sa bene riempire tutti i vuoti, sa muovere tutto dentro la persona umana, non come sentimentalismo, ma proprio come... come che, insomma, uno che ci sprona a camminare. E poi penso che il suo aiuto passa attraverso la nostra miseria, perché più ci sentiamo misere e scoraggiate, non è che ci dobbiamo sentire forte, non so. E lui poi, insomma, ci lascia così un pochino nel nostro limite, però ci troviamo più serene, più tranquille, che neanche ci accorgiamo che già superiamo le difficoltà. Almeno a me capita così, non mi sento mai forte, però nei momenti di debolezza intanto, insomma, cerco sempre che il primo posto sia il suo nel mio cuore. E poi il fatto di fare la parola, pensavo, visto che abbiamo parlato anche della carità, dell'amore, che fare la parola vuol dire vedere nell'altro un raggio di Dio, no? E quanto siamo in contatto con la persona, esprimere questo rispetto, questa simpatia, e aiutarlo a fare le scelte migliori come noi li facciamo per la nostra vita. E tutto questo deve essere detto con molto amore. A questo punto penso che, insomma, si può anche, se si fa così, sentirsi cristiani o anche missionari nella propria casa, perché si aiuta l'altro a costruire il progetto di Dio nella sua vita, no? Perché tante volte tante persone ci chiedono una buona parola, un consiglio, hanno una sofferenza. Allora, se noi siamo riverenti verso di loro e l'aiutiamo, insomma, con le scelte che noi facciamo, che sono con quelle di Dio, questo io penso che sia già fare la parola.
Come colpiva molto quanto diceva la signora, essere riverenti verso le persone. Quante volte facciamo il bene senza riverenza? Facciamo l'elemosina senza riverenza, offendiamo gli altri con le nostre opere buone.
Conta la confezione anche.
E la riverenza è più che confezione, l'altro è il Signore. È il Signore che mi salva, l'altro.
Ma io ho riflettuto particolarmente su quello che si è detto a proposito, diciamo, dell'amore e delle opere che il Signore può farci fare, e in particolar modo anche riferendoci alla lettera ai Corinzi di Paolo, no? Dove si dice appunto: tu puoi avere la fede per spostare una montagna, ma se non hai l'amore non so, mi pare dica, non risuonerai, cioè risuonerai come un cioè cose così. E a me quello che ha colpito è questo, cioè appunto che Dio si trova quindi nelle cose piccole, semplici, non nelle grandi opere, non nelle grandi cose, per cui dobbiamo andarlo a cercare veramente nelle cose molto molto piccole e molto molto semplici, perché appunto come dice qua, dice abbiamo scacciato demoni nel tuo nome e varie altre cose che sono grandissime, e comunque nonostante tutte queste grandi cose uno potrebbe sentirsi pieno di queste grandi cose, ma se non ha l'amore, cioè, e rischia di passare sopra, di non vedere, di essere miope alle piccole cose che gli passano davanti. Quindi fare attenzione a questo, secondo me, è questo il fine nostro. Cioè, l'amore l'abbiamo trovato quando riconosciamo in una piccolissima cosa, in un piccolissimo gesto, che può essere dei nostri genitori alla mattina, il sorriso o altre cose di questo genere. Riconosciamo lì dentro l'amore di Dio.
E credo sia importante quanto diceva, perché le grandi cose, profezie, miracoli, le possiamo fare per ambizione anche. Le piccole cose che nessuno vede si possono fare solo per amore. E l'amore si manifesta nelle piccole cose, le grosse siamo tutti capaci di farle, se non altro per amor proprio. E invece proprio l'amore è nei piccoli gesti di rispetto verso l'altro, è lì che si manifesta l'amore. E più l'amore è grande, più assume le sfumature minime.
A me ha colpito questa parola autorità, e come tu ce l'hai spiegata, Silvano, nel senso che mi ha colpito che l'autorità è il fatto che la parola di Dio ci dà direttamente lo spirito per poter realizzare quello che dice la parola. E praticamente Dio con la sua parola ci dona già tutto, poi sta a noi accoglierla o meno, sta a noi decidere quanto accoglierne di questa parola e quindi di questo amore, quanto lasciarci amare. Mi sembra sconcertante questa cosa, nel senso che il Signore ci ha già dato tutto. Sta a noi decidere quanto vogliamo accogliere di questo tutto.
E quanto ne accogliamo? C'è una sorgente che dà sempre acqua, quante ne prendi e quante volte ci vai? E con che recipiente ci vai?
Tanto che magari si sale alla consapevolezza e anche si scioglie poi in una proposta, in un discorso, qualche altra risonanza. A me è venuto in mente circa il fatto di queste esclamazioni liturgiche, Signore, Signore, cioè un culto che è di parole. Mi è venuto in mente un'espressione che è di Paolo, lettera ai Romani, capitolo 12, primo versetto, dice che i vostri corpi sono il sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale, cioè è questo il vero modo di dare consistenza alla preghiera, offrire la concretezza, per dire, della propria giornata, del proprio impegno. Ecco, deve esserci una saldatura fra l'espressione che è di lode, di ringraziamento, giusta, doverosa, e l'impegno quotidiano. Cioè l'una cosa garantisce l'altra, tutte e due servono, tutte e due sono finalizzate a una vita di fede che accoglie il dono e lo comunica. Qualche altro intervento? Ecco, bene.
Ma io volevo chiedere, è una cosa che particolarmente in questo momento è concreta nella mia vita, cioè questa parola che a me risuona spesso nella testa ha avuto una risonanza particolare, nel senso che questa casa che noi dobbiamo costruire possono anche essere i nostri progetti. Cioè io in questo momento ho una risonanza diversa, cioè la volontà di Dio su un mio progetto, che è per Lui magari, anzi spero. Però ecco, spesse volte noi abbiamo dei progetti, abbiamo un'idea, un desiderio. Ecco, come capire la volontà di Dio in quel desiderio? Come capire se è Dio che vuole questo anche? Perché molto spesso noi diciamo, sì Signore voglio fare la Tua volontà, ma qual è? Cioè è l'amore, sì, però a volte si perde questo risvolto concreto, magari in una cosa che noi vogliamo o desideriamo fare. Ecco.
Sì. E detto in sintesi, però bisognerà tornarci. E non è che dobbiamo fare il massimo bene possibile, se no più o meno dovremmo tentare tutti di fare la stessa cosa. Ognuno deve fare la volontà di Dio su di sé, cioè vivere l'amore attraverso quel servizio che è suo specifico. Ma qual è il mio? Ecco, il mio è quello che desidero fare, perché se non lo desidero non è mio, neanche mi sogno che ci sia. Lo posso fare, perché potrei desiderarlo e non poterlo, e mi dà gioia, come indicazione sommaria, poi se ne possono trovare altre, ma molto sinteticamente, che lo desidero, posso e mi dà gioia. Fino a quando manca una di queste tre, non è ancora volontà di Dio o non è volontà di Dio su di me. Cioè, non posso oggettivamente... Cioè, io non so, vorrei aiutare la gente, supponi, a imparare a nuotare. Semplicemente non so nuotare, non posso, ecco. Cioè, ho i miei limiti, quindi li ottengo come pio desiderio. Oppure lo desidero e lo posso, ma non riesco a farlo con gioia, non rientra nelle mie capacità spirituali, non sono tenuto a farlo fino a quando non ho la gioia. Dovrò vedere perché non c'è, se sono resistenze mie da superare oppure no, perché dobbiamo anche riconoscere i nostri limiti e mettere a servizio ciò che possiamo, e Dio ce lo indica attraverso i desideri positivi fattibili con gioia. Se non sono fattibili, semplicemente ci amareggiano e nuociamo, e se non lo facciamo con gioia facciamo solo del male, con tristezza.
È un discorso molto impegnativo questo, però sì, credo che deve essere ripreso e non solo una volta. Importante.
Le regole sul discernimento serviranno per questo, ma questo vedremo più avanti.
Come operare delle scelte sane e vere.